Buongiorno a tutti, cari fratelli. Dio vi benedica e benvenuti alla diretta di oggi con fratello Giuseppe.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Contatto.
Cominciamo oggi con una bella canzone sulla parola di Dio e l'importanza di mettere la parola nei nostri cuori.
Io sono con te.
sono con te, solo sii forte e coraggioso, non devi temere, io sono con te, solo sii forte e coraggioso.
Buongiorno fratello Giuseppe, Dio ti benedica.
Buongiorno, come stai Angela?
Oh, sto gioiendo di questa canzone, è veramente così profonda, non mi stanco mai di ascoltarla. E veramente mi fa pensare quanto è importante la parola di Dio e quanta forza mi dà la parola di Dio, memorizzarla, capirla e farla mia. La parola che, la lettera di Dio che Gesù ha dato a noi nel Vangelo, e mi dà tanta speranza e gioia nel cuore, grazie a Dio. Veramente la parola è la cosa più importante che ho nella vita.
Bello, quando cominci a lodare il Signore e come inizi una strada che diventa sempre più grande, più bella, più infinita. E il fatto che il regno di Dio tutto è accentrato su lodare Dio. E oggi molta gente pensa che lodare Dio è noioso, faticoso, noioso, abitudinario. Questo perché è grazie alle chiese, alle religioni che presentano un Cristo morto, un Dio morto, una Bibbia morta, un Vangelo morto. Quindi è basato su ripetizioni stupide e quindi sai come, non so se hai visto quelle religioni indiane, hindu, che ripetono, prendono una parola e la ripetono, noiosissimo, lavaggio del cervello. Quindi il diavolo ha ridotto il cristianesimo e certe chiese a livello di induismo che si ripete alleluia, 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 padre nostro, Ave Maria, Rosario. Cioè praticamente è una tortura. La gente va in chiesa e continua a guardare l'orologio, quando è che questa tortura finisce? Però è una tortura necessaria, se no va dall'inferno e insomma... Cioè, il purgatorio non esiste dopo la morte, però esiste qui, sono le chiese. Quelle sono un purgatorio, è una tortura. È per questo che la gente non loda il Signore, non ama il Signore, no? Perché pensa che è noioso. E infatti è noiosissimo,
sì.
È molto noioso il cristianesimo, sì, sì, sì. Della domenica mattina. È diventato peggio dell'Islam praticamente. E l'Islam moderato. Invece quando si loda il Signore, il regno di Dio è tutto accentrato sulla lode. Quando impariamo a lodare il Signore, è la cosa più ispirante, sì. Più bellissima. Perché qualunque cosa tu concentri l'attenzione, non deve essere un Buddha, non deve essere un idolo, non deve essere una religione. Questa è una macchina, una bicicletta, diventa il tuo Dio, diventa il tuo idolo. Gli atei che loro dice loro non hanno Dio, ma loro vanno a fare la guerra, combattono, difendono le cose materiali, difendono la democrazia, il socialismo, il liberalismo, è un partito di destra, un partito di sinistra, e sono pronti a morire per quello. E quello è il loro idolo. Quella cosa, che sia un'ideologia, una politica, che sia uno stile di vita, io lavoro, guadagno, arrivo a casa, bevo la birra, guardo la televisione, quello lì è il tuo idolo. Va bene, Gesù ha detto in Matteo 13 che il seme cade tra le spine e le spine lo soffocano. E poi ha spiegato cosa sono le spine. Sono le cure della vita. Matteo 13. Le spine sono le cure della vita che soffocano il seme. Le cure della vita cos'è? Amare la moglie più del necessario, il marito più del necessario, cioè cos'è? Più di Dio. E poi quando ti scopri che il marito è un adultero, la moglie dai numeri, la divorzi. Se invece ti sposi la moglie e il marito sapendo che non è quel grande eroe del film che hai visto la televisione la sera prima, che è il grande eroe, grande, bello, tutto perfetto, quelli sono pagati per fare quelle cose. Va bene? Scopri che il marito è un disgraziato come te, moglie, e la moglie non è affatto quella verginella che pensavi, ma è una disgraziata che senza Gesù non è buona per niente. E allora... capisci che il matrimonio non è solo campo, no, non hai sposato quella lì con tacchi alti e col gelato in mano, hai sposato un campo di missione.
Sì, è vero.
Una donna, un uomo che, caro mio, quando ti svegli la mattina non li riconosci, come dice la barzelletta, ho sposato mia moglie, la donna più bella del mondo, la più sexy, la più attraente, siamo andati a letto la sera, la notte del matrimonio, si è spogliata, si è tolto il braccio artificiale, l'occhio di vetro, si è tolto la parrucca, si è tolto il trucco e non l'ho più riconosciuta. È la barzelletta ovviamente, no? Cioè è così la storia, tu ti sposi questo uomo con un metro di pelo che esce dalla camicia. Mia moglie ieri mi prendeva in giro per il mio il pelo sul petto e dice: ah, guarda, sei come Esaù. Cioè, capito, fratelli, parla adesso le bambine, le adolescenti, le sorelline adolescenti, i maschietti, quando vi sposate, entrate in un campo di missione. Cosa credete che entrate? Nelle quei matrimoni della televisione? No, caro. No. Entri in un campo di missione. Va bene, prima di mangiare la torta, la devi fare la torta. In inglese si dice, you want the cake and eat it too. Dice, ah, tu vuoi la torta e anche mangiartela? Come si può dire in italiano? A sud dicono, voglio botte piene, voglio ubriaca.
Ah,
cioè, capito? Il matrimonio prima che diventa celeste è nero. tutti i matrimoni celesti sono stati riverniciati, hai capito? Da una, c'è una soluzione speciale che nei negozi non si trova, si chiama il sangue di Gesù. Quello lì devi sbiancare il matrimonio e poi dargli una di sana pianta, va bene?
Amen.
Insomma, questo suggerimento ai fratellini e sorelline adolescenti che guardano la televisione e sognano un marito come quello là di Hollywood. Quello là di Hollywood è probabilmente un pedofilo, un omosessuale o una lesbica, va bene?
Nel
90%,
sì.
Se non nel 99% dei casi, d'accordo? C'è qualche eccezione che a volte capita che non divorziano, è successo anche di queste Hollywood, sai? È successo che eccezionalmente non hanno divorziato.
Sì, sì, sì.
In Hollywood, prima di sposarsi, vanno da un avvocato e fanno un contratto. E, capito? E Catherine Zeta-Jones è sposato con Michael, come si chiama? Michael
Douglas.
Douglas.
Quello sì.
Pregare per lui, mi pare che aveva cancro, poveraccio, non so che come sta adesso. Che è un attore simpatico, non ha fatto film dell'orrore o film orrendi, ha fatto film medi così. E cioè praticamente litigavano, che lui la sua ricchezza era stimata a $500 milioni, e allora la Catherine Zeta-Jones, la donna più bella di Hollywood, lui si è sposato la donna più bella di Hollywood, che a quel momento lì era discutibilmente Catherine Zeta-Jones, un'attrice simpatica tra l'altro. E allora cosa ha fatto questo qua? Sono andati gli avvocati sono incontrati per il matrimonio. E i giornali, ho letto un articolo che dice, litigavano sul fatto che lei voleva $100 milioni dal futuro marito, mm-hmm. E lui gliene offriva 30 milioni. Ah. Per cosa? In caso di divorzio. Cioè prima di sposarsi organizzano il divorzio.
Devono negoziare anche.
Ho capito. Cioè, infatti, oggi infatti il matrimonio non conviene sposarsi al municipio. L'imbroglione, moglie, fidanzato o fidanzato, quello il cattivo dei due, quello che poi userà le leggi matrimoniali per portare via tutto. Io ho evangelizzato una donna lì che si è sposata a due uomini, uno l'ha seppellito completamente, che è morta, si è portato via tutto, quell'altro lo ha spedito quasi al cimitero, è andato, poveraccio, è andato in un convento a recuperare. E praticamente questa qui li sposava, era una straniera questa qui, li sposava e questi poveracci erano italiani,
sì,
e
sì,
poi
sì.
Si faceva intestare questa, poi cominciava a comandare lei,
mm-hmm.
Una Jezebel di prima classe.
Anche evangelica.
Evangelica.
Anche.
E noi abbiamo conosciuto la mamma e papà,
sì.
Due pecorelle eccezionali, e questa è venuta una pecora nera, è saltata fuori. E lei è tutta evangelica, tutta pentecostale, tutta alleluia, Spirito Santo, Bibbia, ma ti dico, un imbroglione di prima classe. E sembrava che credeva veramente nel Signore. questa qua. Insomma, uno l'ha seppellita, cioè praticamente gli ha dato problemi di tutti i colori, e poi un poveraccio ha avuto un incidente di macchina, è morto. E l'altro, questo cosa fa? Appena si metteva insieme, si fece mettere incinta di corsa. Una volta messa incinta, ciao, quello
sì.
È legato.
Sì.
Infatti, gli altri, io c'ho 5 maschietti qui, c'ho 5 fiati. Sì. State attenti, ragazzi, qui non si scherza.
Mm-hmm.
Sì, andate, la ragazza qui, la ragazza là, cielo azzurro e occhi blu, cioè tutta la ragazza perfetta, Bibbia in tasca. Questi si fa mettere incinta e poi devi mantenere tutta la vita, stai attento. Poi si prendono il bambino, vi dicono arrivederci, non mi servi più, si hanno l'amante e tu devi lavorare per mantenere il figlio, la mamma e l'amante. È successo così tante volte. E per questo ci sono molti suicidi, ci sono mariti divorziati, danno fuori di testa, uccidono la moglie, i figli si suicidano, drammi terribili, perché questo si ritrova... Questa vuole il divorzio e non può fare niente, si divorziano. E dopo dice che okay, divorzio, bambino, e oggi ci sono queste leggi anticristo, sempre alla moglie e bambino. Cioè, non è mica vero che è sempre alla moglie. Vedere chi è la moglie, chi è una Jezebel, niente figli, che vada a zappare il terreno. Quindi la bambina si prende il figlio. Poi dice adesso c'è un figlio, io devo mangiare. E lui dice, ah oh, certo, quindi il giudice dice, logico, tu vai a lavorare, mantieni il figlio, mamma, e la casa, tutto. E poi lei c'è l'amante. Capito? Cioè, spesso dico, non è sempre così, ma spesso. E questo va a mantenere la ex moglie, l'ex figlio, che lo vede una volta a settimana, l'amante, e tutta la vita se la passa così questa. E non è giusto. Nella Bibbia non era così la storia. La Bibbia ti andava davanti alla Chiesa e se le cose non funzionavano la Chiesa diceva ok, moglie o marito, perché non è che sempre la moglie è il problema, qui è 50-50, e dice ok, scomunicate se non ti metti in riga. Poi innanzitutto moglie sottomettetevi ai mariti, parliamo mariti cristiani, da non confondersi, perché se tu ti sottometti a un marito non cristiano, quello ti tratta come fra gli islamici, come una schiava, è sbagliato anche quello, ci mancherebbe altro. L'autorità del marito non esce mai dai limiti dell'amore, l'autorità non entra mai nella violenza, nell'essere sgarbato, l'autorità è dentro l'amore.
Quindi,
insomma, consiglio...
Visto che è una cosa che succede spesso, nella Bibbia come era la situazione quando un uomo divorziava da una donna, non doveva pagare, mantenerla, e cosa succedeva con i figli in caso di divorzio? Perché questo nel mondo di oggi succede molto spesso. Ultimamente la famiglia non ha più valore.
In caso di divorzio la Chiesa dà il suo consiglio. Infatti noi siamo sempre, io mi sembra di essere un giudice civile di cause civili, mi sembra a me di essere. Mi scrivono di tutti i colori, Angela, tu lo sai. Mia moglie dà i numeri, mio marito è adultero, mia moglie non si fa toccare, la notte dorme di là. Perché lei è così, lei cos'ha? E dove si è scoperto dopo molto tempo la moglie aveva l'amante, insomma, tutti i colori. Quando tuo marito o tua moglie non vuole avere contatti oppure ti sopporta fatica e questo si trascina da mesi, probabilmente c'è un amante, moglie o marito. Quindi attenzione, Vabbè, quello è già divorzio. Quindi cosa fare in questi casi? Noi lo consigliamo sempre, cioè se tu devi avere una chiesa degna di questo nome, che non è che tutte le chiese sono degne di essere chiamate chiese. Un pastore che si alza le maniche ed entra nella situazione e capire dov'è il problema. Il marito o la moglie è il problema. E quindi se supponiamo che il problema è la moglie, tu vai giù, loro vanno dai giudici, giudici automaticamente bambina alla moglie. Viviamo in un mondo così ridicolo, no? E il bambino non gli chiedono neanche con chi vuoi stare. Il bambino a volte, no, voglio stare con papà, voglio stare con la mamma. Il giudice decide lui. Perché, scusa? Se la bambina vuole stare col papà o la mamma, perché è da quell'altro, che magari quell'altro è un cancro di uno. E quindi cosa si faceva nella Bibbia? Si andava alla sinagoga, Vecchio Testamento, nella Chiesa cristiana, nel Nuovo, e la Chiesa deliberava, perché lì i cristiani appartenevano a una Chiesa. Oggi invece sono tutti sparpagliati per il mondo, come dice Ezechiele 34, capitolo 34. Non ci sono pastori, le pecore sono sperdute. Da una parte non ci sono pastori, è colpa dei pastori. in molti casi. Dall'altra parte le pecore non seguono, anche se vanno a una chiesa buona, il pastore non lo seguono, perché il pastore magari gli ha dato un rimprovero. Il pastore gli ha dato una sgridata, e dice, oh, questo non è amore. Vado a cercarmi un'altra chiesa dove c'è vero amore. Dove il pastore non mi rimprovera mai, mi fa fare quello che voglio. Come? Questo mi manda a evangelizzare, non è amore. Mica sono chiamato a essere discepolo. Io sono chiamato... dice, sì, ma tu non puoi servire due padroni, non puoi servire Dio e Mammona. Io non servo Dio e Mammona, servo Mammona. Non servo due padroni, solo uno, Mammona. Quindi il pastore, anche se c'è certe chiese buone, di cui speriamo noi di essere una, il pastore gli dà rimprovero e quello cambia chiesa, ma cambiata per me la possono cambiare di corsa. Perché Gesù più di 12 non è riuscito ad avere una chiesa più di 12. Quindi io non so come faccio certe chiese avere...
Sì, ma anche quelli
migliaia.
12, lui rimproverava i suoi discepoli. Anche i 12, lui sempre. Spesso li rimproverava.
Tutti i giorni quasi.
Sì, sì, sì. Perché Caspita. Solo così si cresce.
Non è mica vero che Gesù è sempre zuccherini, carezzine, pedate e botte in testa e andate nel tempio con una frusta, pedate, dico, spirituali, adesso non mi scrivete email. Cioè, cercate di capire, insomma, io parlo così per illustrazione, no? Pedate nello spirito, va bene? Però andato con una frusta vera nel tempio Giovanni capitolo 2 ha frustato tutti fuori. Quindi quando ci sono problemi matrimoniali dovete innanzitutto trovarvi una chiesa, va bene, non è che per forza deve essere io, poi trovatene una migliore, per l'amor di Dio, non sono qua, mi interessa la concorrenza, guarda, come quello che dice c'ho una moglie e ne vorrei due, ma per cortesia, ce n'ho una, c'ho le mani piene, cioè, per me mia moglie è un campo di missione da una parte all'altra e meno male che mi è capitata una buona. Chi lo vuole la seconda moglie, la terza moglie? Per l'amor di Dio. Questa sete per le donne, quella è qualcosa del mondo. Prima che fossimo cristiani, adesso che siamo cristiani abbiamo capito qualcosa. Quindi avere problemi matrimoniali, trovati una chiesa vera, che un pastore vero, sotto il quale ti puoi sottomettere. Così dice Ebrei 13:17 a memoria.
Submit to your elders.
Sottomettetevi.
A quelli,
leggilo per cortesia,
sì,
perché
lo leggo, è meglio.
Non vorrei che qualcuno scriva si lamenta, tu non hai molto amore, devi avere più amore fra te, okay. Giuseppe, lasciami fare quello che voglio.
Ebrei 13:7, ricordatevi dei vostri...
No, Ebrei?
13:7.
17, cara mia.
Ah, 13:17.
E dove sei andata?
13:7.
No, 17.
Ebrei 13:17.
Vai.
Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità.
Va bene, quindi la chiesa a cui appartenete dovete sottomettervi al pastore, non importa se è pentecostale, battista o cattolico. Tu senti che questa è la tua chiesa, presbiteriana o quello che è, devi sottometterti, altrimenti niente. Ma il pastore non ha amore, cambia chiesa se è vero. Ma attenzione che invece non sei tu che sei un lazzarone.
Sì, ma anche nella nuova chiesa devi sottometterti al pastore.
È logico, cioè tu cambi chiesa che ti fanno scaldare la panca e basta. Poveraccio, che cristiano sei? Troviti una chiesa, il pastore ti può dare, dove c'è un pastore che può darti una sculacciata, un rimprovero, che ti dice suo fratello, sorellina, ti consiglio di digiunare e pregare.
Ma sai, non è esattamente quello che cerchiamo di solito, rimproveri.
Capito? Ti trovi una chiesa che dice 4 rosari, 2 Ave Marie, un Padre Nostro e un Eterno Riposa e riposa per l'eternità. No, se è una chiesa così, meglio perdere che trovare. Come 4 Ave Marie? Ma grazie, vi sfido che i preti rimangano pedofili. 4 Ave Marie, dov'è il prossimo bambino da pedofilare?
Ai.
Ma il bastone in testa questi qua. Trovati una chiesa dove il pastore ha il coraggio di sgridarti, di dirti, guarda, com'è che dice, guarda, vai da numeri 12, per cortesia. Dove lì c'era un pastore in gamba, numeri capitolo 12,
sì.
Cosa dice?
All'inizio?
Cominciamo dall'inizio.
Maria e Aronne parlarono contro Mosè a causa della moglie cusita che aveva presa, poiché aveva sposato una cusita, e dissero, il Signore ha
parlato. Mosè era sposato con la moglie e poi si è sposato un'altra. Siamo nel Vecchio Testamento, quindi fratelli, non fraintendete.
Quindi questa accusita non era ebrea?
Non era ebrea contro la sua legge.
Ai ai ai. Ha sbagliato allora.
Sì. Però per qualche motivo Dio ha visto di lasciarlo correre. Perché? Perché Dio è sapiente, Dio sa meglio. Dio non è sotto la legge. In questo caso Dio ha, c'era un motivo, chissà, magari la moglie di Mosè dava i numeri.
Quella prima moglie, come si chiamava, non mi ricordo, c'è un passaggio dove mostra che
Sefora
non era molto sottomessa, che
no.
Quando il Signore ha chiesto a Mosè di circoncidere i figli,
Esodo capitolo 4,
lei si è opposta. Quindi non ha voluto fare
sì,
la circoncisione.
Sì, non è che l'ha detto chiaramente, però lo si legge tra le righe, perché cosa fa? Dio va a punire Mosè e cerca di ucciderlo. Esodo capitolo 4, Dio cerca di uccidere Mosè. E allora, appena Sefora ha visto che Dio stava uccidendo suo marito Mosè, Esodo capitolo 4, corre e va a circoncidere i figli.
Sì, consente alla circoncisione.
A quei tempi si usava una pietra tagliente per tagliare, eccetera. Non è che dice, oh gloria a Dio, ho fatto una cosa bella. No, è andata dal marito, l'ha rimproverata. Da Mosè gli fa, tu sei un marito di sangue, un marito sanguinario. Cioè una parola mica messa bene. Quindi lei, praticamente tra le righe si legge che Mosè gli ha comandato di circoncidere i figli. Mm-hmm. Però Sefra ha detto, no, niente da fare, tu sei troppo religioso, caro mio marito. Cambio religione se continui così. E Mosè a un certo punto ha fatto lo sbaglio di Eli, vedi Eli, primo Samuele capitolo 2-3, che non ha punito i figli, che doveva lapidare i figli, doveva ucciderli.
Eli doveva uccidere i figli,
okay. Mosè secondo
no.
La legge. No.
Mosè no.
No. Però Dio ha detto ad Abramo, cioè la legge di Mosè dice chi non si fa circoncidere sia ucciso. Quindi la mancanza di circoncisione c'era la pena capitale. Mm-hmm. E infatti Dio stava uccidendo Mosè. Sefora, dopo mezz'ora, dopo qualche mese, ha capito subito, e allora va a circoncidere i figli. Quindi, come dici te, era una testa dura.
Sì, allora, visto che non era molto sottomessa, forse questo è il motivo che Mosè si è scelta una donna cusita. E non sappiamo i motivi, può essere che lei era una donna sottomessa, forse si è convertita, non sappiamo.
La moglie cusita, com'è in inglese? Così, Etiopia. In inglese.
Ah, di Etiopia.
In inglese dice Etiopia. Allora, mm-hmm. E allora cosa fa? Dove andate a leggere?
Però gli stranieri potevano unirsi a Israele se si convertivano, no?
E se si facevano convertire.
Allora,
infatti vediamo nel libro degli Atti, capitolo 16 e 17, verso lì, che Paolo, che predicava contro la circoncisione, giusto? Vedi il libro dei Galati, circoncide Timoteo. Quindi c'è il momento di predicare contro la circoncisione, il libro dei Galati, c'è il momento di circoncidere, però l'ha fatto per via dei farisei. Quindi Timoteo, facendosi circoncidere, abbracciava la religione ebraica, mm-hmm. Che uno si poteva
sì,
convertire,
sì.
Va bene?
Sì.
Vuoi leggere qualche scrittura qui?
Allora, numeri 12:2. E dissero, il Signore ha parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro? E il Signore lo udì.
Cioè mormoravano contro Mosè che era il leader, ma il Signore li udì. Quindi fratelli, quando sparlate contro il pastore, che non devo essere per forza io, il pastore cattolico, protestante, un pastore che voi ritenete pastore, quando sparlate il Signore vi sente.
Mm-hmm.
Capito? Perché sparare contro il pastore, fin quando lui lo ritieni pastore, lui rappresenta Dio. E non mi interessa se è cattolico o protestante. Dovete sottomettervi. Allora, verso 3?
Verso 3. Or Mosè era un uomo molto umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra.
Quindi, sai chi ha scritto questo?
Il libro di Numeri? Sì.
Chi ha scritto il libro di Numeri?
È Mosè. E Mosè ha detto di se stesso che era un uomo molto umile.
Si è detto che dire è il più umile del mondo. No, sicuramente lo era.
Dio
ma,
lo benedica.
Cioè, però ci vuole umiltà per dire io sono umile, no? Cioè, di solito si suol dire l'uomo veramente umile non sa di essere umile, si sente orgoglioso, no?
Mm-hmm.
Andiamo avanti. Allora, insomma, per raccorciare una lunga storia, Dio interviene e difende Mosè. Mm-hmm. Va bene, e poi cosa gli fa? Vediamo un po'. Allora, verso 9.
L'ira del Signore si accese contro di loro, ed egli se ne andò, e la nuvola si ritirò di sopra alla tenda. Ed ecco, Maria era lebbrosa, bianca come neve. Arone okay. guardò Maria e vide che era lebbrosa.
Ok, allora verso 13.
13. Mosè gridò al Signore dicendo, guariscila, oh Dio, te ne prego.
E il Signore cosa gli risponde?
Se tuo padre l'avesse sputato in viso, non ne porterebbe la vergogna per 7 giorni? Stia dunque isolata fuori dell'accampamento 7 giorni, poi vi sarà di nuovo a messa.
In 1 Corinzi 5:5 c'è uno che commette adulterio con la moglie, la concubina, la moglie di suo padre. E Paolo dice cacciatelo fuori dalla chiesa, datelo nelle mani di Satana. 1 Corinzi 5:5. Cioè la Bibbia non è come le chiese mezze morte di oggi. Va bene, noi cioè nel passato abbiamo lavorato con persone, destra, sinistra, alcune persone, io sono andato e gli ho detto per cortesia non tornare più qua. Perché? Perché stai seminando divisione, perché stai mormorando, perché hai fatto inciampare delle pecorelle, non tornare più, non sei più accettata nella nostra comunità. Va bene? E basta. Perché? Perché non mi interessa, a Dio non gli interessa niente della quantità. Giovanni 6,66, il marchio della bestia, 666, cosa dice? E da quel giorno
molti dei suoi discepoli lo lasciarono.
Hai capito? Giovanni, marchio della bestia, Giovanni 666.
Giovanni, marchio della bestia.
Sì, Giovanni, capitolo 6, verso 66. Okay. Giovanni 666 dice, da quel giorno, è un verso appropriato, da quel giorno molti dei suoi discepoli non andarono più con lui. Perché? Perché non gli piaceva mangiare la sua carne e bere il suo sangue. Diceva, questo è un cannibale, io non ci voglio. Io cambio religione, mi trovo un pastore che è più dolce, più amorevole. Io non posso mica mangiare la sua carne.
Perché nella legge di Mosè era proibito di mangiare sangue. E logico. Quindi Gesù viene e dice, bevete il mio sangue. E tutti erano inciampati.
Immagina cosa avrebbe detto il testimone di Geova. Se Gesù andava e diceva, qui c'è un bicchiere di sangue, bevete. Questi fanno morire i figli, pur di non fare una trasfusione, figurate. Sarebbero scappati supersonico.
Sì, Gesù era molto radicale.
Quindi qua Dio gli dice, una settimana fuori dal campo lebbrosa. Questa è come Dio ragiona. Perché hanno mormorato, sparlato contro il pastore, che pastore si era sposato una donna straniera contro la sua stessa legge. Quindi avevano una mezza ragione di lamentarsi. Quanti di questi fratelli e sorelle appartenenti a chiese, a varie chiese, di qualunque religione, meriterebbero di stare lebbrosi fuori una settimana fuori dalla chiesa? Quanti? Domanda, tantissimi. Quindi fratelli della nostra chiesa, fratelli della chiesa di altre chiese, mormoroni, sparloni, linguacce lunghe, statevi zitti, silenzio, smettetela di lamentarvi contro le vostre guide, e non sto parlando di me, sto parlando di tutte le guide, protestanti, cattolici, qualunque. Si prega per le guide, e se c'è qualcosa che la guida, se te non ti piace, se tu sei cattolica e non ti piace il sermone del prete, vai, glielo dici a lui, non glielo dici all'altra mormorona al tuo fianco. Se tu sei protestante, il tuo pastore lì c'è qualcosa di sbagliato, non lo dici dietro le sue spalle, sennò diventa come Maria qua, Maria, Miriam, numeri capitolo 12. Mm-hmm. D'accordo? Quindi sia questa una lezione per oggi, capito? A me, se sparlate di me, non è che mi fate tanto, io sono di mezzo all'oceano, potete sparare quanto volete, mi fate poco male, non troppo, però fate più male a voi, perché se siete voi che perdete le benedizioni. Ma sto parlando in generale, che il Signore mi dà sempre messaggi per tutti, non lo so perché. Sarebbe più comodo messaggio solo per noi, che la nostra chiesa diventa potente. No, c'è un sacco di messaggi per difendere altri pastori, difendere altre chiese, difendere religioni che a me non mi interessa niente. Però Gesù mi dice, difendi anche loro. E sto difendendo, io sono sempre qua a dire cose che le cose sbagliate dei cattolici e protestanti, e poi il Signore mi manda a difenderli. Però io in un certo senso è buono questo, perché Dio è così, mica io sono solo il suo figlio, il suo unico figlio, Dio, te, noi. Dio ha tanti figli, di tante religioni, e siamo tutti fratelli perché il Signore ama tutti.
Senza sapere, hai dato questo messaggio in risposta a una sorella che ha scritto, e volevo leggerti la sua lettera oggi, però più tardi.
Leggila adesso.
Ah, le leggo adesso perché siamo sul
certo,
soggetto.
E siamo sotto la legge,
già ha ricevuto mezzo risposta con tutte queste scritture che hai dato. Quindi è per quello che il Signore ha parlato all'inizio di questa diretta.
Sto cercando di presentare il programma di oggi. Che ore sono? Sono già 35 minuti di presentazione.
Ti leggo questa lettera, una sorella che ci ha scritto, N. Cari fratelli, domande. Se vogliamo fare visita a un'altra comunità, dobbiamo prima dirlo al pastore della nostra chiesa? Prima di fare qualsiasi attività, dobbiamo dirlo prima al pastore? Per esempio, mia mamma aveva organizzato una sfilata per raccogliere fondi per i carcerati e vendere i lavori dei carcerati, così che le persone sapessero di questa opera. Il pastore della chiesa, che prima era uno dei diaconi, si è arrabbiato, si è risentito, perché mia mamma non l'ha chiesto prima a lui, ma lo ha chiesto al pastore della comunità centrale, perché la mia chiesa è un ramo della chiesa centrale. Quindi mia mamma pensava che fosse giusto avvisare, mettere al corrente questo pastore che ha la responsabilità centrale, diciamo, della zona. Ma il diacono, che ora è diventato pastore della mia chiesa, ha detto che doveva chiedere prima a lui e poi all'altro, e non il contrario. Poi la mamma aveva chiamato un altro fratello per suonare i cantici a pianoforte, e anche di questo ne doveva parlare prima con il pastore della chiesa. E mia mamma è stata ripresa per questo, e anche se non capiva bene perché, ha chiesto scusa, anche se secondo lei non ha sbagliato. Ma ancora oggi, questo pastore, ex diacono, dice che lei ha sbagliato ad agire così e ha avvertito i fratelli di parlarne prima con lui di qualsiasi iniziativa. Ma questo è giusto o no?
Okay, sì, cosa appropriata, brava, ha fatto bene a saltare lì. Dunque, questa è una sorella dolce, se io ho capito,
questa è
la sorella che ho capito chi è. È una sorella molto dolce questa.
Sì.
Però anche i fratelli dolci non è che possiamo dare sempre dolci e zuccherini, dobbiamo dare la verità.
No, dobbiamo dare le scritture.
Ecco, quindi quando chi sbaglia, sbaglia, che non è che Dio guarda in faccia a nessuno. Se sbaglio io, Dio punisce me, o corregge. I discepoli sbagliavano e Gesù correggeva i discepoli. Quindi non perché appartenete alla nostra chiesa dobbiamo sempre dirvi che avete ragione. In questo caso questa sorella ha torto, la mamma da questa sorella. Va bene? Perché... innanzitutto io non conosco questa chiesa e quindi non posso dire niente contro di questa chiesa perché non la conosco, e a me mi piace sempre partire dal presupposto che una chiesa sia buona e biblica e che dobbiamo pregare per essa, no? E quindi non posso dare nessuna scrittura contro questa chiesa perché non la conosco, tranne che dobbiamo pregare per questa chiesa e per questo pastore.
Ora, sì, ma secondo la Bibbia come si deve agire? Puoi fare un'iniziativa di evangelizzazione, per esempio, o prima devi parlare al pastore?
Cioè, in due parole, la sua domanda.
Qualunque chiesa.
In due parole, dammi un riassunto, che tu sei bravo con i riassunti,
così
i fratelli che stanno seguendo. Lei chiede cosa in due parole?
È questo, se uno vuole fare un'iniziativa di evangelizzare o visitare un'altra comunità, anche raccogliere fondi, diciamo, per evangelizzazione, prima devi chiedere al tuo pastore della tua chiesa o puoi farlo lo stesso senza consigliarti?
Ma guarda, le chiese devono seguire le regole bibliche. Ci sono la Bibbia insegna come comportarsi in questi casi. Qui non si tratta di vedere se ha ragione il pastore o la sorella, vedere cosa dice la parola. Mm-hmm. Non importa chi ha ragione qua. Certo, i pastori sempre a rispettarli perché rappresentano il Signore. Poi se si sbaglia, non bisogna diglielo.
Quindi se il pastore sbaglia, puoi dire
a lui.
Al pastore.
A lui.
Ah, okay.
Esatto, sempre a lui. Matteo 18:15, vai dal fratello in privato. Mm-hmm. Ok, non andare a suonare la tromba dietro le spalle. In privato, si guarda in faccia e dice: fratello, con molto amore e umiltà, sai fratello, hai detto questo, hai fatto questo, e a me c'è un po' di problemi su questo, mi sembra, a me, mi puoi spiegare perché l'hai fatto, perché l'hai detto, scusa se ti chiedo, grazie. E fratello spiega, si spiega mai, dice: beh, guarda, anch'io ho pregato e il Signore mi ha dato queste scritture. Se il fratello non ha scritture per sostenere quello che ha fatto, allora tu gli dai la tua scrittura che Gesù ti ha dato, e a questo punto lui deve ricevere le scritture se lui non le ha. Se non le riceve, e allora puoi andare da altri anziani. 2-3, dice Gesù, non tutta la chiesa a sparlare. Prendi 2-3 e torna da pastore, dice: senti, il pastore respinge questa scrittura, forse mi sbaglio, potete guidarci? E pastore, poi si manifesterà che il pastore non ha scritture, gli anziani dovranno correggere. Se gli anziani non lo correggono e anche gli anziani si mettono contro le scritture, tu allora a quel punto puoi cambiare chiesa.
Ah, ok. Allora non è che devi ubbidire il pastore in tutte le cose, sempre, qualunque situazione. Quando c'è qualcosa che non è scritturale, puoi anche disubbidire.
Se non è scritturale, puoi disubbidire se tu hai scritture.
Ah, per esempio c'è la situazione di tanti fratelli che vanno al pastore e presentano le scritture del rapimento dopo la tribolazione, e la maggioranza non accettano. Ci sono eccezioni, sì, però la maggioranza dicono: no, andiamo avanti con la nostra dottrina prima della tribolazione.
E allora devi scegliere se vuoi, questa è ovviamente mi è descritto nella chiesa dell'Laodicea, se tu sei in una situazione così, tu devi decidere se vuoi stare e rimanertene comodo seduto in una chiesa che non capisce niente di profezie, o in amore dire: pastore, siccome non segui le scritture io cambio, perché tu mi sembri, te lo dico con amore, fuori binario, e voi non capite le profezie perché non le volete ricevere, ve le ho date, non le avete ricevute, quindi voi non le capite perché non le ricevete, non è che siete sciocchi, non le volete ricevere, e io vado a una chiesa migliore, oppure faccio una chiesa a casa mia, o un centro di preghiera a casa mia, un luogo di preghiera a casa mia, vi voglio bene, quando volete venire a casa mia venite, però saranno le stesse scritture.
Ok. Se decidi di rimanere in quella chiesa, anche se il pastore non accetta le scritture chiare che tu presenti, ma tu non vuoi andare via perché ami i fratelli, diciamo, vuoi rimanere in quella chiesa, allora devi accettare le dottrine sbagliate?
Beh, è sbagliato rimanere in una chiesa perché ami i fratelli.
Ma non vuoi essere da solo, perché da solo...
Ma non sarai da solo, c'hai Gesù e lui ti guida. Se tu sei un discepolo vero, presto non sarai più solo, perché tu moltiplicherai la tua fede e avrai altri fratelli. Perché che discorso è rimango in una chiesa perché amo i fratelli? Che discorso è questo? Cioè i fratelli, ci sono fratelli dappertutto che dobbiamo amare. Gesù amava i discepoli, però li ha mandati via tutti perché non hanno voluto accettare il suo messaggio. Gesù non amava i discepoli che l'hanno abbandonato, li amava, però ha detto: così io mi spiace, io non seguo voi. Cioè i fratelli che amiamo devono seguire la parola, il papà, la mamma che amiamo, la moglie, il marito, la moglie di Lot, devono seguire la verità. Dal momento che loro amano più Sodoma, amano di più una chiesa mezza morta che non la parola, a questo punto Lot non può rimanere a Sodoma per amore della moglie, così invece di una statua ce ne sarebbero stati due. Capito? Giunge il momento quando Abramo dice: Isacco ti amo, ma devo metterti sull'altare perché questa è la volontà di Dio. Gesù dice: vi amo, cari amati discepoli. Gesù dice: io ti amo Laodicea, la chiesa della vergogna, ti amo Sardes, la chiesa morta, però io amo la verità più di voi. Quando c'è una moglie o un marito che non vuole seguire la parola, io ti amo e tutto, ma non posso mettere la famiglia di sopra di Gesù.
Capito.
Dice: ciò che Dio ha unito l'uomo non separa. Però quante di queste famiglie fuori binario Dio ha unito? Se tu ti sposi con un islamico, Dio ti ha unito? Certo che no, mica tutti i matrimoni sono da Dio. Dio ha unito a Ahab e Jezebel?
No,
no, scusa, perché la gente, sai, mica capisce bene la Bibbia. Dice: Dio ha unito, ma dobbiamo vedere se Dio l'ha unito. Io sono andato in chiesa, ma non da Dio.
Sì. Allora, noi come cristiani dobbiamo prima seguire la parola di Dio e poi il pastore.
E sempre.
Non fare compromessi se tu vuoi rimanere in una chiesa, non accettare dottrine sbagliate solo per amore di essere in comunità o in unione con fratelli.
Mai fare compromesso. Gesù è andato nella sua chiesa, che si chiamava sinagoga, quel tempo, e lo vedi Luca capitolo 4, Matteo capitolo 4, va nella sua sinagoga e predica il messaggio che Dio gli ha dato. E loro cercano di ucciderlo. Lo vogliono buttare giù dalla montagna sulle quali Nazareth è edificata. Allora, e lui cosa fa? Dice: io vi amo tutto quanto, io sono pronto a morire per voi sul Calvario, lo farò, ma mi scuoto al polvere dei piedi e lascio a voi la vostra sinagoga e la vostra legge morta, va bene? E il vostro cuore è chiuso, me ne vado. Certo che li amava. Certo che li amava. Paolo, quante volte andava a predicare in sinagoga e se n'è andato sbattendosi la polvere dei piedi? Mm-hmm. Non li amava? Certo che li amava. Però devi, a un certo punto devi scegliere se la tua famiglia, i tuoi amici amano il mondo più che il Signore, amano i soldi più che la Bibbia, amano la loro religione più che la verità del Vangelo, dici: io vi voglio bene, ma voi state nella vostra Sodoma e io devo uscire e mi scuoto anche la polvere dei piedi.
Sì.
Fratelli, scriveteci, mandateci qualche messaggio, diteci arrivati. Come la pensate.
una bella
potete
domanda.
Criticarmi se volete.
No, una bella domanda da parte di Luca, 5 minuti fa ha scritto, e dice: ma Ebrei 13:17, che abbiamo letto, di essere sottomessi ai vostri conduttori, non è in contraddizione con la parola che anche spesso noi citiamo? Per esempio, in Salmo 23 dice: il Signore è il mio pastore. E poi dice in Matteo: non fatevi chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, uno solo è il vostro padre, quello dei cieli. Non fatevi chiamare guida, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. E quindi non dovremmo noi seguire solo Cristo, senza pastori terreni. E Luca dice: noi sono d'accordo su fratello anziano, ma non con il resto.
E ti voglio bene, Luca, ma tu sbagli. Non è questo che dice la parola, perché in Matteo 23:8-10 Gesù dice: non chiamate nessuno vostro padre, non chiamate nessuno vostra guida, non chiamate nessuno vostro insegnante, uno vostro padre Dio, uno vostro... D'accordo, dice così. Però, e anche dice: non chiamate nessuno vostro padre. Però nella seconda epistola ai Corinzi, Paolo dice ai Corinzi: nonostante potete avere 10.000 insegnanti, non avete molti padri, perché io in Cristo io vi ho generato. Quindi Paolo si diceva ai Corinti: io sono vostro papà, perché io ho fondato la vostra chiesa.
Ah, ok. Padre
ora,
spirituale.
Però io sono vostro padre, però attenzione, con la P minuscola. Capito? Ora, il Papa potrebbe essere Papa, però con la P minuscola. Lui ogni volta che... E lui dovrebbe rendere chiaro, dice: io sono papa piccolino, il vero papà è Dio, e non lo dice mai questo. Capito? Perché sono fuori binario. Però
quello che Luca chiede, è d'accordo di avere fratelli anziani, però perché pastori? La Bibbia parla di conduttori, di fratelli anziani, diaconi, ma non dice di pastori, no?
Sbagliato.
E dove dice? Nel Nuovo Testamento di pastori.
Dice,
no, questa è la mia domanda, non Luca.
Vai a Efesini 4. Non è vero che la Bibbia non parla di pastori. L'importante è, se tu vedi bene, però la P è piccolina, non è? Il pastore è uno. I pastori, è come dire, c'è la Chiesa di Cristo, giusto? C'è la Chiesa di Cristo e poi c'è la Chiesa di fratello Giuseppe, c'è la Chiesa pentecostale, c'è la Chiesa cattolica, capito? E poi c'è la Chiesa di Cristo, va bene? E come c'è la Chiesa di Corinto, la Chiesa di Efeso, la Chiesa di... Ora, la Chiesa mia, io vorrei che fosse... Io non voglio... Cosa fanno le sette? Le Chiese che sono sette. Dice: noi siamo l'unica via. E questo io non voglio dire. Non credo che la nostra Chiesa è l'unica. La salvezza è solo nella Chiesa cattolica, dicono i barbagianni, ma non è mica vero.
Abbiamo ricevuto da pochi giorni proprio uno che diceva
questo.
Ma questo
è un barbagianni.
Solo nella Chiesa cattolica.
È sbagliato. Come Chiesa la salvezza? Solo la Chiesa cattolica. Che sei tu? C'è il monopolio di Israele Tabacchi adesso.
E ha detto: solo la Chiesa può dare la salvezza, nessun altro. Così
perché lo predicano i preti.
Ai.
Ma la Chiesa, la salvezza solo in Chiesa cattolica. O solo gli evangelici dicono: oh, se come dicono i pentecostali e i battisti, il battesimo cattolico non vale, solo quello protestante. Chi l'ha detto? Il battesimo non vale né protestante né cattolico, perché adesso è una formalità, è come il segno della croce. Se vuoi farlo, fai. Non c'è scritto nella Bibbia fare il segno della croce. Crede nella croce, non fare il segno. Poi, se è sbagliato farlo, puoi farlo, ma non andare a scocciare la gente e dire che sono facendo la croce non va in cielo, sono cretinacci, no? Allora, quindi c'è la chiesa di Cristo e poi c'è la chiesa di Corinto, la chiesa di Efeso, la chiesa di Colosse, ci sono tante piccole chiese. Quindi c'è il pastore con la P maiuscola, va bene?
Ok.
E che il pastore è Cristo. Poi ci sono piccoli pastorini, piccoli pastori, va bene? Lui dice, non c'è la Bibbia. C'è nella Bibbia.
No, io dico.
Hai trovato? Ah, tu lo dici. Efesini 4, l'hai trovato?
Efesini 4.
Ci sei?
Sì.
Allora vai verso 11.
11.
E anche 12.
È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo.
Fino a che tutti?
Fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo.
Ok, 14 anche?
Affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore.
Capito? L'astuzia delle religioni. Vai, ma che bello. Verso 15.
Ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo.
Cioè noi piccoli pastori cresciamo verso il grande pastore, Cristo. 16.
Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore.
Che cercate di studiare bene l'epistola agli Efesini, fratelli, che qui c'è molto, molto, molto da imparare. Questa è un'epistola così spirituale che la leggete 10 volte e ancora non l'avete capita bene.
È vero, è vero. Io la sto memorizzando tutta.
Efesini, fratelli, Efesini, Colossesi, Filemone. E queste sono le epistole spirituali, sono il centro del Nuovo Testamento. Io sfido che Dio ha permesso a Paolo di scrivere la maggior parte del Nuovo Testamento, 13 epistole ha scritto. E allora il verso 11 cosa dice? Che Dio ha scelto come pastori e dottori.
Sì.
E allora perché dice, perché tu mi dici, tu che dottrina sei? Che religione sei tu che dici che non ci sono pastori?
La religione di Luca.
Ma te vai... Ma Luca quale? Questo che è vicino a noi?
Credo che è Luca di Milena, perché loro usano diversi email, non le riconosco sempre.
Comunque, tu adesso sei della religione di Luca, tu sei diventata. Luca è il tuo pastore allora?
No, no.
Allora ce l'hai un pastore?
No.
No, okay, no. Digli a Luca con molto amore che si sbaglia, che... L'importante è che il pastore abbia la P minuscola.
Ma no, Giuseppe, dobbiamo fare l'equilibrio giusto, perché anche noi spesso diciamo che l'unico pastore è Cristo e citiamo anche noi le scritture che Luca ha dato, che tra l'altro li ha imparato da te probabilmente, quindi dobbiamo fare l'equilibrio giusto, quanto seguire un pastore e quanto no, quando il pastore ci sottomettiamo, come questa sorella, rispondiamoli, la mamma di N ha fatto bene andare ad evangelizzare senza consigliarsi con il suo pastore, lei si è consigliata con il pastore centrale, quindi quello più grande, diciamo.
Non può far questo, deve andare attraverso la gerarchia.
E se nella sua
non
chiesa...
Non può andare direttamente da Dio, deve passare per Gesù.
Ah,
yeah. Capito? La moglie non può andare dal pastore, deve passare per il marito. Il pastore non può correggere la moglie di un fratello, deve passare attraverso il marito, perché l'autorità della moglie non è il pastore, è il marito.
Mm-hmm.
È al marito che la moglie rende conto, non al pastore. Sto parlando di marito cristiano. È così che Dio, com'è che dice, il capo di ogni donna è l'uomo, il capo dell'uomo è Cristo, il capo di Cristo è Dio.
Sì.
Va bene, quindi c'è una gerarchia nel regno di Dio, non c'è caos. Non è come questa gente nelle strade, femministe, omosessuali, mezzi nudi, noi siamo liberi, non vogliamo autorità, e andate all'inferno se non volete autorità. C'è un'autorità, si chiama Gesù, si chiama Bibbia.
Allora, la mamma di Enne doveva consigliarsi con il suo pastore diretto, non tanto per motivi che lui deve essere in controllo, ma per ricevere anche la sua saggezza, il suo aiuto in questa azione che voleva fare, perché il pastore si dice che ha più esperienza, è per questo che lo hanno eletto come pastore.
Sì, ma...
e potrebbe aiutare con il suo input per dargli una mano.
Sì, il suo contributo, ma però potrebbe anche sbagliarsi il pastore, eh? A parte me, tutti sbagliano al mondo.
Ma come, a parte te?
Capito?
No, io testimonio che anche tu sbagli.
Ecco, brava. Allora, tutti hanno diritto di sbagliare, forse anch'io. Quindi il pastore può anche sbagliarsi. E solamente allora lei poteva andare un gradino più in alto. Quindi se deve da sergente o dal caporale, tu hai bisogno di qualcosa, non vai dal tenente, vai dal sergente. Che il tenente dice, ma sei andato dal sergente? Sì, mi servono un paio di scarpe. Vai dal sergente, mi dice a me. E vai dal sergente, dice, non ci sono. Ah, ok, parleremo col tenente. Capito? Il tenente dice, no, devi camminare scalzo, a piedi scalzi. Sto facendo una battuta, no? E dice, no, e non è giusto perché qui mi becco un chiodo. Allora lui, tu scrivi al capitano. Dice, che signor capitano, io ho parlato col tenente, mi ha detto andare scalzo. Cosa dice lei? Con tutto rispetto. E il capitano dice, ma no, devi andare scalzo, anche, certo, scalzo è buono. Allora tu puoi scrivere più in alto, maggiore.
No, ok, ok, ok. Se ho capito.
Se ti dà la stessa risposta sbagliata, allora scrivi al tenente colonnello, poi al colonnello, poi al generale, poi al presidente, e a quel punto tu, a questo punto forse andare scalzo, ti sarai comprato e poi ti sabate da spiaggia. Capisci, voglio dire?
Sì, devi, sì, sì.
A
sì,
militare
sì.
Ti insegnano, vai attraverso la gerarchia. E sì. Nella chiesa di Dio è lo stesso. C'è la moglie, il marito, il diacono, il pastore, e poi salendo su c'è gli angeli, gli arcangeli, i cherubini, poi c'è Spirito Santo, poi c'è Gesù, poi c'è Dio. D'accordo?
Sì.
Quindi non...
Domanda. E se in questa chiesa dove era la mamma di Enne non esisteva un pastore, c'era solo il diacono che dopo, più tardi, è diventato pastore. Allora lei, in buona fede, è andato al pastore centrale e non ha parlato con il diacono.
È sbagliato.
Doveva farlo?
E se il diacono è messo responsabile in attesa che giunga un pastore, lui funge da pastore.
Quindi è lo stesso?
È lo stesso.
Ah, okay.
Sempre, perché a te praticamente, se te salti, eviti il diacono, dici, ah, mi tratta da stupido, non si fida di me. E se il diacono ti dava il suggerimento giusto?
Sì.
Se te lo desse sbagliato, allora vai più in alto. Tra l'altro, tu appartieni a una chiesa, cosa vuoi fare nell'altra chiesa a raccogliere soldi?
E quella era la prossima domanda. È sbagliato andare a un'altra comunità?
E bisogna vedere. Per esempio, nella nostra comunità nessuno va nell'altra chiesa a raccogliere soldi. Faccio fatica a raccoglierli qui, figurati. Capito? Chi della nostra comunità va senza consigliarsi, parte, Angela, dove è Angela? Non lo so dove è andata. Dove eri ieri sera? Era a raccogliere soldi nella concorrenza.
No, da sola non posso fare niente. Se ci mettiamo d'accordo, va bene.
Io ti dico, ma va bene raccogliere anche abbondante, già che ci sei, ma ti puoi consigliare per cortesia?
Sì, sì, sì.
Che magari ti diamo indirizzo di qualche chiesa più generosa.
Allora, in consiglio va bene.
In consiglio va bene, no?
Sì, ok.
L'affitto già pagarla. In consiglio va bene, però, capito?
Sì,
noi andiamo
sì.
Nelle altre chiese a raccogliere fondi. Come no? Passiamo il cappello, andiamo in altre chiese. Infatti c'è Dora che sta facendo un programma sul Vangelo in Chiesa Cattolica e alla fine passerà il cappello. Quello che gli danno.
Sì,
e dirà,
sì.
Potete aiutare per il trasporto, per il cibo, per l'affitto.
Sì,
che...
sì.
E gli danno sempre qualcosa. A volte niente, a volte andiamo... Si va in un carcere, si va in un riformatorio, andiamo a fare una trofia, portiamo.
Certo.
Portiamo una busta con dei soldi a volte, e a volte del cibo, però dobbiamo dare grazie a voi fratelli, Dio vi benedica che in fondo siete voi, che noi qui siamo buoni a nulla.
Amen.
Allora,
credo che ho capito. Però la cosa principale è questa, prima di tutto noi tutti dobbiamo conoscere la parola, perché se abbiamo la parola nel cuore e conosciamo quello che è giusto, quello che è sbagliato, sappiamo quando il pastore cammina nella parola o quando sbaglia. Finché apparteniamo a una chiesa dobbiamo sottometterci al pastore in tutte le cose scritturali.
Anche se quella chiesa è fuori binario, Capito?
No, in tutte le cose scritturali ci sottomettiamo.
Ma no, fin quando tu vuoi appartenere a una chiesa, devi sottometterti. Non mi interessa se è una chiesa sbagliata. Perché dice Romani 14, benedetto colui che non si condanna in ciò che approva. Se tu approvi a stare in questa chiesa, non devi condannare il pastore, sennò cambia chiesa.
Okay.
Dice Romani 14, 21, lì dice, tutto ciò che non viene dalla fede è peccato. L'ultima scrittura di Romani 14. Tutto ciò che non è dalla fede è peccato. Se la tua fede, capito, è di essere musulmano, capito, devi comportarti da musulmano, quella è la tua fede. Capisci? Dio ti giudicherà in base alla fede. Poi se la religione musulmana è sbagliata, tu sei una chiesa, che so, satanica, sei una chiesa dell'Odicea, Dio giudicherà tutta. Però Dio ti darà uno sconto, Dio ti darà meno battiture. Luca 14 parla di molte botte e poche botte. Capisci? Dio darà meno battiture se tu ti sei comportato onesto in quello che credevi giusto. Non so se mi spiego.
Se tu ti
senti italiano, seguire la Costituzione italiana e non il Vangelo, devi essere un italiano onesto che non ruba, che paga le tasse, che non va in giro a violentare, non va in giro a imbrogliare. E Dio benedirà l'italiano ateo che si è comportato da italiano onesto. Certo, non gli darà la salvezza di Gesù, ma diciamo sarà giudicato, anche senza la salvezza di Gesù, sarà giudicato in un modo migliore che non un altro malvagio, malvagissimo, che andrà nel lago di fuoco. Vediamo in Apocalisse 20 la divisione, quelli che sono scritti nel libro della vita, alcuni vanno al lago di fuoco, altri vanno nella... aspetta che chiarisco questo, è un po' confuso. In Apocalisse 20 c'è il giudizio del trono bianco, e quelli, quindi ci sono quelli che vengono giudicati per le loro opere, Apocalisse 20, 11 al 15. E in base alle opere viene giudicato se andrà nel lago di fuoco o nella nuova terra. Quindi qui vediamo gente senza Cristo che uno va nel lago di fuoco, l'altro va nella nuova terra.
Sì.
Mi segui?
Sì.
Non nel nuovo Gerusalemme, non nel regno di Dio. Quindi Dio ti giudica, come dice Romani 14, tutto ciò che non viene dalla fede è peccato. Se tu la tua fede è di essere cattolico, adesso vi ho fatto un giro molto lungo la nuova terra, se tu la tua fede è cattolico, devi seguire la fede cattolica. Capito? Quindi Ave Maria, Padre Nostro, Rosario, scaldare la panca, tutto quello che ti insegnano. Come dire, se sei cattolico, non puoi essere poligamo, non puoi essere adultero, perché il cattolicesimo è contro queste cose. Ci siamo?
Sì.
Se tua fede è di essere testimone di Geova, devi seguire le regole del testimone di Geova. Quindi qui non stiamo giudicando una chiesa giusta o sbagliata, stiamo giudicando la fede di questa persona. Se lei, fin quando lei desidera rimanere in questa chiesa, crede che Dio vuole che rimanga in questa chiesa, evangelica, cattolica, quello che è, deve seguire questa chiesa, rispettare il prete cattolico o il pastore protestante. Mi segui? Ho finito.
Ok, però se troviamo cose non scritturali in qualsiasi chiesa, in rispetto possiamo andare dal pastore, presentare le scritture giuste,
sì,
sperando di correggere i sbagli.
Sì, ma senza sparlare però.
No. Andare dal pastore.
Vai da lui, sì, Matteo 18:15, vai da lui in privato.
In rispetto, sì.
Non vai a mancargli di rispetto dietro le spalle, sparlare come... Non si fa questo.
Sì.
Poi se il pastore non ti ascolta e tu c'hai le scritture e lui non le ha, allora hai certamente il diritto di andartene via. Se non ricevi il messaggio del rapimento, tu gli hai le scritture e lui non le ha, puoi andartene. Questa è una chiesa che non capisce niente di profezie. È una chiesa che mi guiderà alla fossa, della tribolazione, della distruzione. Puoi andartene in amore, però avvisa i fratelli, stampa i volantini che abbiamo sulla radio sul rapimento, stampali, distribuisci a tutti, perché se tu hai chiacchiere e glielo dici, l'indomani hai dimenticato tutto. Se gli dai il volantino, le scritture sono scritte, se le possono studiare, e quando il pastore gli dice no, non è vero, loro si portano il volantino a casa, se lo studiano, dice ma il pastore ha torto. È così che hanno cambiato le dottrine in certe chiese che noi abbiamo predicato. Abbiamo predicato a parole e non ha cambiato niente. Quando abbiamo dato i volantini sulle scritture sul rapimento,
sì,
siamo tornati dopo tanti mesi, cosa hanno detto?
Hanno detto che tutta la regione sta cambiando dottrina sul rapimento e stanno credendo al rapimento dopo la tribolazione.
Hai capito? Abbiamo evangelizzato tutta un'intera regione.
Sì.
Eravamo lì, Ungheria, Romania, quella zona lì, evangelizzavamo i pocaite, i protestanti. E all'inizio era dura, nessuno, tornavamo nella stessa chiesa, più di due volte non andavamo di solito, massimo, e siamo tornati in alcune chiese la seconda volta e non si ricordavano niente del messaggio al rapimento. Allora ho detto, ma qua siamo stupidi. Allora abbiamo stampato le scritture sui volantini, con una scusa l'altra lo distribuivamo a tutti, distribuito a tutti, predicato lo stesso messaggio e siamo tornati dopo mesi così. Una chiesa nuova, tra l'altro. Allora noi ci aspettavamo, invece ha detto no, noi abbiamo cambiato le dottrine. Abbiamo fatto una riunione, tutti i pentecostali della zona hanno cambiato le dottrine. Quella zona adesso crede al rapimento dopo.
Sì.
Grazie a un volantino. Angela.
Domanda. Allora, la sorella N sta seguendo e
sta seguendo la sorella N, sì. E gloria a Dio.
E ha scritto...
Tra l'altro, N, scusa, sorella, dolcissima questa, sì, sorella, è veramente, Gesù mi ha mostrato, no, questa è una sorella speciale, vera, sincera e dolce. Sorella, io ti rispetto e ti amo molto. Tua madre però, con amore, ha sbagliato, diciamo. Sarebbe facile per me dire tutte le religioni sbagliate tranne la mia. No. Lei deve rispettare il suo pastore, anche
sì,
se non sono io.
Noi siamo in favore dell'evangelizzazione, anche di più e sempre, però certo, in questo caso lo diciamo, è scritturale, chiedere al diacono, al pastore.
Giusto, è giusto, in questo caso deve rispettare la sua chiesa e il suo pastore.
Allora, lei scrive 5 minuti fa: cari fratelli, vi sto ascoltando e grazie per la tua risposta, Giuseppe.
Oh, grazie Gesù.
Quindi questa... mia mamma doveva chiedere al pastore, ex diacono, prima, perché lui è il responsabile. Ho
certo,
capito,
certo,
perché dobbiamo essere sottomessi ai nostri conduttori. La domanda di andare in visita in un'altra chiesa non è per raccogliere offerte, solo a visitare e dare noi l'offerta. Questo dobbiamo avvisare comunque o no?
Sempre, sempre. Cioè adesso Angela dice, Angela domani sera, Angela se ne va con Dora a braccetto, vanno a visitare una chiesa locale e gli danno dei soldi.
No, noi diamo i soldi.
Sì, noi diamo dei soldi. Okay. E dopo torna e dice, ciao Giuseppe, sai, ieri sera ho dato i soldi alla chiesa là.
Mm-hmm.
E bisogna vedere se magari noi in consiglio il Signore mostrava, no, dallo alla chiesa, all'altra chiesa, oppure non glieli dare proprio.
Ok.
Cioè in fondo i soldi non sono, diciamo, in un certo senso sono soldi della Chiesa, perché quando appartiene alla Chiesa, sto parlando di una Chiesa vera, non una Chiesa addormentata, cioè io do tutto il mio cuore, le mie finanze, i soldi, tutto, è una Chiesa, non al pastore, alla Chiesa, è diverso, non il Vangelo di prosperità, quindi tu ti tieni i tuoi soldi, il tuo stipendio, tutto, però i tuoi soldi, se ti appartiene alla Chiesa vera, sono a disposizione di Gesù, del Vangelo, sono sempre tuoi. Però sono soldi che nello spirito appartengono a quella chiesa, anche se li usi te per la tua affitto, la tua casa, tutto. Quindi te li vuoi dare a un'altra chiesa? No, i soldi li devi dare alla tua chiesa. Poi la chiesa decide se deve fare un'offerta a un'altra chiesa. E questa,
okay,
è una decisione un po' che spetta al pastore e ai diaconi, in consiglio con tutti, è logico, sono soldi di tutti. Che non è che posso decidere cos'è che Giovanni deve fare con i suoi soldi. Decide lui, però se fa parte della mia chiesa noi possiamo decidere, fratelli, c'è da fare una piccola tassa di, che so, 10 euro a testa per fare un'offerta, c'è un ragazzo che ha bisogno, eccetera, va bene, pronti tutti, 10 euro e si compra il cibo, quello che... Andiamo sempre, siamo andati, fate viaggio all'incendio che hanno bruciato un sacco di paesi, e ho chiesto ai fratelli, ho detto ragazzi, tutti quanti per cortesia, dobbiamo riempire un furgoncino di cibo, e tutti sono prodigati, infatti li sto ancora benedicendo, abbiamo fratelli generosissimi qui nella zona, tutti hanno dato questo, quell'altro, è stata una benedizione, tutti abbiamo dato del cibo, e è così che si fa, va bene, quindi in consiglio. Si va prima da pastore, i diaconi, poi il pastore chiederà a tutti, infatti è ben chiesto a tutti, perché sono soldi di tutti, mica posso decidere io, va bene.
Una cosa voglio aggiungere, il fatto che noi abbiamo visitato diverse chiese cattoliche, evangeliche, è una cosa normale tra i membri delle chiese di visitare altre comunità, di andare in giro, anche se ognuno ha la sua chiesa, è una cosa normale che visitano altre chiese.
Sì, e noi andiamo ogni settimana a evangelizzare.
Ah, va bene, sì, però loro non evangelizzano, vanno lì a ascoltare una predica, quindi visitano una chiesa e tutto qui.
E deve dire...
E voglio dire, quello che a me mi è sembrato è che in queste chiese non c'è unità. Se io farei così, come tu dici, Angela ed Dora vanno a braccetto a visitare una chiesa, anche senza dare offerte, solo a visitare qualsiasi chiesa, io credo che noi non potremmo costruire niente per Gesù insieme se non siamo una nello spirito, nel senso, se sempre guardo in giro, è quella chiesa, vado a visitarla, e domani quell'altra, vado a visitarla, anche se io ho mia chiesa, però voglio andare in giro un po'. Se io non metto tutto il mio cuore a costruire un lavoro per Gesù qui, raggiungere pecorelle, essere in unità,
non costruiremo mai niente.
Allora cosa facciamo? Solo visitiamo chiese? Qual è il scopo?
Siamo visitatori?
E se metti tutto il tuo cuore in lavorare in unità con i fratelli che il Signore ti ha mostrato, allora puoi portare frutto per Gesù e tutto diventa bellissimo.
Ma tu stai parlando di andare a chiesa a sedersi e ascoltare una predica?
Sì.
Stai parlando di andare a chiesa a scaldare una panca?
Sì.
Beh, noi qui siamo contrari per principio. Va bene andare se vai a evangelizzarli.
Sì.
E non farti evangelizzare.
No.
Cioè, a meno che non è una chiesa meglio della tua, allora unisciti. Però se, diciamo, se tu ti ritieni una chiesa di discepoli, se tu appartieni alla chiesa di Efesini, non andare a Colosse. Se tu appartieni alla chiesa di Tessalonicesi, cosa vuoi fare a Corinto? Se vai, vai in missione. Paolo mandava degli apostoli a visitare, facendo la raccolta dei fondi, e li portavano a Gerusalemme. Questo è un piano programmato. Sempre in consiglio, che in 1 Corinzi 1,10, non so se vuoi leggerlo, mostra come l'unità della Chiesa è, com'è che devono, ce l'hai?
Quale?
1 Corinzi 1,10?
Sì.
Essere uniti Corinzi nella mente, 10. Nel cuore, non come un dragone con 7 teste, ognuno per conto suo. No, una testa, Cristo, una dottrina, il Vangelo. Io c'ho un pastore, non ne ho due, ma il mio pastore sei tu, non è l'altra Chiesa. E come questa è la mia famiglia, Deborah è mia moglie e voi siete i miei figli. Mm-hmm. E io la sera vado a mangiare un'altra donna, un'altra famiglia, tutto bene, leggiamo la Bibbia, però... E qui dov'è papà? È andato a mangiare con Rosalia, e suo marito, suoi figli, mangia là ogni tanto. Ah sì, oh. E il figlio dice, ah, allora anch'io posso andare a mangiare con l'amico là della discoteca. Allora dice, ah, anch'io voglio andare a mangiare... No, scusa, fra poco non c'è più famiglia, no? Cosa dice?
1 Corinzi 1,10. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire.
Ok, ripeti quella scrittura Ebrei 13,17, è tutto lì e poi chiudiamo.
Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità.
Ok, leggi Proverbi 11,14.
Allora, sai, secondo questa scrittura molti potrebbero dire sì, ma i pastori di oggi non è che vegliano sopra le nostre anime, loro seguono i loro interessi, non è che si sentono responsabili davanti a Dio per le anime delle pecore. Un vero pastore così deve essere, dare la sua vita per le pecore.
Ma ci sono ancora, sono pochissimi, ma ci sono.
Sono pochissimi, è quello che fa difficile la sottomissione oggi ai pastori. Non tutti i pastori danno la vita per le pecore.
Ma guarda, oggi ci sono nel mondo chiese vere, chiese buone, per esempio c'è... Non so, abbiamo amici come Luca e Lana, per esempio, che hanno una comunità, c'è Paolo che c'ha una comunità,
sì,
in Sicilia, no?
Il panettiere, sì.
Sì, e cioè abbiamo fratelli che hanno comunità, e c'è questo
Padre Alberto,
che lui parla in Chiesa Cattolica. Cioè io credo che questi fratelli stanno dando il vero Vangelo, che sì. Mi interessa, mi sono cattolici e protestanti, sono cresciuti così. Abbi pazienza, tieni duro, no? Però stanno predicando il vero Vangelo.
Sì, amen, amen.
Ora, ci sono tante chiese vere nel mondo, sono chiese nelle case, chiese dove, capisci, sono come la nostra, siamo una chiesa che, la nostra è una chiesa di chiese, è una comunità di comunità. E, fratelli si spostano e ovunque arrivano qui e tutti spazi in piccole case. Noi stiamo già vivendo adesso come se fosse la tribolazione, solo che non c'è. Mm-hmm. Capito? Quando scoprirà la tribolazione non dobbiamo fare niente, rimanere dove siamo, la tribolazione cioè quello è un po' troppo avanti, andiamo nei boschi lì, che stiamo parlando quando comincia la crisi finanziaria, cominciano tafferugli, bande di criminali eccetera, e cioè noi siamo già preparati a quello, non dobbiamo cambiare niente, ognuno c'ha la sua casetta, non dobbiamo chiudere l'edificio della domenica, andare a niente, rimaniamo come siamo, che già stiamo consigliando ai fratelli, trovate il posto che potrà essere rifugio, evitare le grandi città. Stiamo consigliando di trovare case fuori dalle città, va bene? E infatti chi è? Lucia sta cercando una casa in questi giorni, no?
Sì, sì.
Infatti la voglio consigliare a Lucia. Lucia, non so, lei è qui vicino a noi, non so se ci segue Lucia, ma non so se gliel'hai detto, che volevo suggerire di trovare una casa fuori città, no? Gliel'hai già detto?
Sì, credo che Dora ha trasmesso il messaggio ieri.
Sto pregando per lei e Nicola. Il Signore ha mostrato che dovrebbe dare una spinta tra una casa fuori città. Sarebbe bello anche, sono arrivati Emiliano ed Angela, sono arrivati, anche loro lo stesso. Sto consigliando di trovarsi una casa fuori città, li aiuteremo quello che possiamo.
Sì.
Insomma, Il fatto è che le migliori chiese sono queste. Cioè,
in
chiesa
casa.
Che sì, in casa, che non è che la domenica mattina quattro panche e due prediche. Va bene, quindi c'è altre scritture da leggere? Finito, le lette tutte?
No, va bene così. Credo che ho letto quello che hai chiesto.
Va bene, quindi io direi abbastanza, sufficiente. Quindi okay, se voi siete, tu dicevi, se uno c'è il pastore, che i pastori oggi non sono come ebrei 13-17,
no.
Che sottomettetevi, dovete sottomettere, perché oggi i pastori sono, a maggioranza sono mercenari, cioè, d'accordo, ma cambia, non stare sotto un pastore mercenario, che ogni domenica è lì a fare Vangelo di prosperità, dammi tutti i tuoi soldi che Dio ti dà,
sì,
100
sì,
volte
sì,
indietro,
sì.
Che razza di mafioso è questo qua? Ma come, dammi i tuoi soldi, a me nella mia tasca qui, e poi Dio ti dà a te? Ma che discorso è questo? Ma scusa, va a spacciare droga a questo punto? E come, io lavorare, dai soldi a te, che poi Dio mi dà a me? Io ti darò la decima, ti darò, se sei un pastore vero.
Mm-hmm.
Se non lo senti, do anche quella.
Sì, sì, sì.
Cambia.
Amen.
Quindi se siete in una chiesa che il pastore è così, cosa ci fate in quella chiesa lì? Fate una chiesa a casa vostra, va bene? Se volete, siete benvenuti a unirvi alla nostra chiesa come comunità, e vi riceviamo, e trovatevene uno meglio, trovate un pastore meglio di me, più amorevole, più dolce, cioè, chi cerca trova.
Amen.
Quindi io non dico mai alla gente venite da me, quindi se lo dico devo darlo con la scarico responsabilità, è la vostra scelta. Angela, io avrei finito.
Ok, mettiamo una canzone?
Cosa sono? Caro mio, sono già...
E questa è stata la introduzione, vero?
Questa è l'introduzione al programma di oggi. Siamo già... Cosa sono le tre... Cos'è? 3:20 in Italia?
No, le 4:20.
4:20?
Perché è cambiata l'ora.
4:20 in Italia, caro mio. Angela, qui oggi non andremo molto lontano, cos'è?
Come no? Andiamo lontano nello spirito, con Gesù.
Con tutto il programma che
parola.
Hai preparato, qui tutte queste cose che mi facciamo.
Quello vedremo. Ascoltiamo questa bella canzone che la mettiamo spesso, però è bellissima. Io voglio una chiesa. È veramente un messaggio per noi tutti che dobbiamo imparare e mettere in pratica. Va bene?
Sì, gloria a Dio.
Io voglio una chiesa.
C'è tanto tempo che ho comprato una chiesa, al prezzo del sangue e del crudo dolore. È tanto tempo che ho mandato mio figlio, e per riscattarla che lui morì. E c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori, che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. È già tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo sono, che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che sfasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amor. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Io voglio una chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore? Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apre la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare, 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 dimorare. Io voglio dimorare.